Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata, una buona domenica a tutti voi che ci seguite da Gabriella Caramore, dalla nostra redazione di Uomini e Profeti. Oggi, come sapete, iniziamo una nuova serie che durerà tutto il mese di novembre. Dopo la musica, dopo l'ineffabile in musica, staremo su una figura della letteratura mondiale che compendia anche grandi temi biblici, dall'imperscrutabile piano dei disegni di Dio al peccato d'orgoglio, il più grande nell'uomo, alla furia distruttrice che travolge l'umanità. Vi troveremo una riscrittura di tanti miti biblici, ma nello stesso tempo leggere quest'opera è un mettersi al corrente con i tempi, così diceva il suo traduttore Cesare Pavese parlando di Moby Dick, l'opera che prenderemo a oggetto della nostra riflessione, la traduzione di Cesare Pavese del 1941. A guidarci sarà Barbara Spinelli, che è una delle più autorevoli analiste politiche italiane, editorialista della Stampa. Ogni domenica possiamo avere uno sguardo che ci aiuta a capire le dinamiche che agitano un angolo del nostro mondo. Oggi un grande angolo che è appunto quello d'America. Come sapete, in questa settimana che viene ci saranno le elezioni americane e quindi Barbara Spinelli ci conduce dentro questo territorio, autrice del Sonno della memoria sull'Europa dei totalitarismi, però conosce anche a fondo la radice biblica del pensiero sulla giustizia e sul male, sulle debolezze delle creature umane e il loro bisogno di bene. Per questo l'abbiamo invitata a Uomini e Profeti in questa serie dedicata a Moby Dick.
Moby Dick o l'ossessione del male, con Barbara Spinelli. Prima puntata, il pensiero dominante.
Allora, per prima cosa saluto Barbara Spinelli e la ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Barbara Spinelli.
Buongiorno.
E tra l'altro la ringrazio anche perché so che lei è abbastanza refrattaria alle uscite pubbliche, quindi insomma è uno sforzo che ha fatto per noi, è vero?
Sì, volentieri anche fatto.
Ecco, e però voglio anche dire un grazie alla nostra comune amica, una monaca, la monaca del monastero di Bose, Maria Frattin, perché ha molto caldeggiato questo accostamento tra Moby Dick, Barbara Spinelli e Uomini e Profeti, quindi le possiamo dire un grazie, no?
Un grazie grandissimo, perché se non ci fosse Maria Frattin non sarei qui sicuramente.
Ecco, allora, dalla politica internazionale alle riflessioni sulla Bibbia, tra l'altro lei ha pubblicato per Kikaion il volume Ricordati che eri straniero, in cui appunto affronta temi biblici della stranierità. Quale continuità per lei fra questa dimensione della Bibbia e della politica?
Ma vorrei difendere il fatto che ci sia una certa discontinuità, anche se sicuramente il filo rosso c'è, e il filo è il cercare la verità confrontandosi con verità non uguali alle proprie e il problema etico. Se posso citare sì. una cosa che dice Melville in Pierre e l'ambiguità, lui racconta come il protagonista scrive due libri nella sua vita. Il primo lo scrive con l'inchiostro ed è quello per pubblicare, il secondo non si sa se lo pubblica, ma lo pubblica per se stesso ed è quello che scrive col sangue. E quello con l'inchiostro non avrebbe senso se non ci fosse sott'acqua un riflettere sui fondamenti delle cose, che è questo libro immaginario che lui scrive solo per se stesso, che scrive è come se ci fosse un libro diurno, un libro.
E quindi per lei è un po' così.
E per me è un po' appunto questo convivere di. Diciamo che due libri immaginari.
Il tratto unitario è la passione per l'umano, no?
Sì,
ecco,
sì.
E che naturalmente trova diverse strade. E invece perché Moby Dick? Che cosa la attrae e quali possibilità di indagine vi intravede e quale carattere di questo umano che le sta a cuore?
Ma se io dovessi trovare una collocazione anche proprio topografica di Moby Dick, io lo metterei fra i libri profetici dell'Antico Testamento. Il tono è anche profetico, l'ambizione è universale, e è un'ambizione di parlare delle cose più profonde dell'uomo, trasformando, dando corpo ai problemi dell'uomo, impersonandoli di volta in volta nell'animale mitico che è la balena bianca, nell'uomo che ha un pensiero dominante tutta la vita, che è quello di abbattere il male o trovare la verità. Le due cose sono in lui, coesistono nel personaggio principale di Moby Dick e Ahab, convivono, ed è appunto questo immergersi sotto la superficie delle cose. Se c'è una cosa che mi ha attratto moltissimo in Moby Dick è quello che dice Melville mentre sta scrivendo Moby Dick. E scrive a un amico: io amo tutti gli uomini che si tuffano con la testa, cioè che si immergono con la testa. Qualunque pesce sa nuotare vicino alla superficie, ma ci vuole una grossa balena per scendere 8000 metri e più. Ecco, questo andare sotto la superficie è quello che mi attira moltissimo in Moby Dick.
Ecco, adesso cercheremo di scoprire allora che cosa c'è sotto questa superficie, anche perché appunto sono possibili vari piani di lettura in Moby Dick. Non credo che dobbiamo ripetere la storia, che penso che i nostri ascoltatori certamente conoscano. Comunque, insomma, appunto è quella l'ossessione di un capitano, Ahab, che insegue questa balena che lo ha una volta ferito e finalmente la trova, e dopo un lunghissimo viaggio cercheremo di vedere anche queste tappe straordinarie di questo viaggio, e in questa però lotta e ossessione trascina con sé tutto l'equipaggio, tranne uno, che poi vedremo chi è. Ecco, però è un'opera in cui, dicevamo, sono possibili tantissimi piani di lettura. Ce ne indica qualcuno?
Sì, tanto il Moby Dick è un immenso romanzo di avventure. È il motivo per cui molti adolescenti in tutte le epoche storiche, tranne in quella contemporanea di Melville, lo hanno adorato.
Per Melville fu invece un insuccesso,
come
enorme, tutti i suoi romanzi.
Infatti. E quindi è un grandissimo romanzo, e in un certo modo è un western acquatico. Melville stesso paragona il mare alle praterie del West. C'è tutto il tema del pioniere, della nuova frontiera, della ricerca dell'impossibile, degli animali stranissimi che si trovano nel West. Poi c'è un piano teologico, direi, in cui la ricerca è la ricerca della verità, il confrontarsi col male è il trovare il male in se stesso, quindi un tema sul peccato. C'è anche, cambia continuamente il linguaggio, cioè il linguaggio può essere quello appunto dell'avventura, del linguaggio parlato, poi c'è un linguaggio molto aulico che lui usa, questo non si vede molto in italiano, ma lui ogni tanto usa il linguaggio delle tragedie elisabettiane, quindi c'è un aspetto...
Questo non si vede molto in italiano, però la traduzione di Cesare Pavese
è
quella che noi principalmente useremo, l'edizione Adelphi, è assolutamente fantastica.
Sì, anch'io trovo. E poi c'è una parte cetologica, cioè una parte in cui molto concretamente si parla di come è fatta la balena, di come si estrae l'olio, quanti tipi, come è fatta la fronte, come è fatta la coda. Perché tanto che... bisogna pensare che, cioè, l'olio delle balene era l'equivalente del petrolio. Ci illuminavano le case con l'olio delle balene. L'anno in cui è uscito Moby Dick è stato l'anno in cui...
Che è il 1851.
In più alta produzione, cioè la più alta caccia alle balene
e quindi produzione di olio.
Quindi in un certo senso è come il film, non so come si chiama in italiano...
Il petroliere forse?
Sì. There Will Be Blood, il film sulla nascita dei pozzi di petrolio in America. Quindi è, insomma, è come una storia anche appunto del petrolio, è come se...
Infatti quando è uscito fu preso quasi per un trattato di
cetologia.
Sì, ecco. Quindi tralasciando l'elemento filosofico, profetico,
sì,
eccetera.
Ecco. E c'è questo continuo intersecarsi di vari piani di lettura.
E quindi è affascinante anche per
sì.
questo. Ecco, noi abbiamo voluto intitolare L'ossessione del male, Moby Dick, L'ossessione del male, L'ossessione di Ahab, che anche questa ci interessa perché poi ci dà il modo di identificare in quella ossessione anche altre ossessioni, no? Cioè questo, d'accordo, combattere il nemico, ma avere questo unico pensiero, cioè questo pensiero dominante, come lei l'ha chiamato in un saggio che è uscito sulla stampa dedicato appunto a Moby Dick, effettivamente non è un bene, cioè combattere così, così fissamente un nemico. Che cosa le ha fatto pensare?
Ma credo che questo è è la dannazione del personaggio di Ahab, cioè questo pensiero dominante lo distrugge perché lo occupa interamente e diventa, cioè, di per sé il pensiero dominante è una cosa straordinaria come facoltà umana.
Portata può essere l'amore, la passione.
Sì,
certo.
Può essere, insomma, la poesia di Leopardi sul
certo.
pensiero dominante è la capacità di avere un forte pensiero che dura. E qui siamo a quella che si chiama hybris, cioè a una dismisura dell'idea e dello scopo che uno si dà. Ed è una dismisura in cui l'uomo sogna di essere Dio, sogna di creare o distruggere l'universo e quindi di avere facoltà assolutamente divine. E questa tentazione dell'uomo di essere eritis sicut Dei, sarete come Dei, è fortissima in Ahab.
Ecco, immagino che lei nelle sue riflessioni anche politiche, storiche, avrà, come dire, molte volte le sarà venuto in mente Moby Dick, no? Molte volte le sarà venuto in mente l'ossessione, la tentazione di Ahab di voler sconfiggere quel nemico, di farsi un nemico che magari forse non è neanche un nemico, poi lo vedremo, insomma, no?
Sì, e quest'idea che non si possa convivere con il nemico, che non si possa non cedere al nemico, ma accettare che il conflitto con il male non è una cosa che si risolve, che finisce. Noi viviamo eternamente in quel conflitto, salvo poi a pensare che il Messia arriva subito, anzi siamo noi, e il conflitto lo risolviamo e schiacciamo con la forza del nostro piede il male per sempre.
Quindi diciamo che può essere un'immagine di tutti i totalitarismi, anche l'ossessione di Ahab, no?
Sì, questa è la tentazione totalitaria, è l'essenza della... è finire la storia, è uscire dalla storia, finire trasportando il Gerusalemme celeste sulla terra, cioè è la forma del messianesimo politico.
E qui questo in Moby Dick si risolve in un grande e generale disastro. Ora tralasciamo per il momento altri personaggi che sono indicativi di diversi percorsi e vorremmo cominciare a leggere, anche perché appunto noi vogliamo poi sollecitare la lettura di queste opere fornendone una chiave, una descrizione dell'origine, del sorgere di questa follia maniacale e distruttiva in Ahab. Intanto va detto che Ahab è un personaggio biblico.
Sì, è un re di Israele, Samaria.
Nel primo libro dei re raccontato.
Nel primo libro, sì, ed sì. È particolarmente empio, particolarmente pagano, adoratore di Baal, che è un idolo pagano, e che morirà, che entra in conflitto tra l'altro con il profeta Elia, che prevederà la sua morte e
la morte violenta.
Finirà violenta e che finirà leccato
dai cani. Allora, cominciamo a sentire dal capitolo 41, che si intitola appunto Moby Dick, un primo ritratto del capitano Ahab.
con le tre lance a pezzi e uomini e remi che gli mulinavano attorno. Un capitano, afferrato il coltello da sagola fissato a tutto ciò che restava della prua, si era lanciato sulla balena come un duellante dell'Arkansas, tentando ciecamente di troncargli con una lama di 6 pollici la vita pulsante alla profondità di un braccio. Quel capitano era Acap. E così avvenne che, passando improvvisamente sotto di lui con un rapido scatto della mandibola a forma di falce, Moby Dick aveva mozzato la gamba di Acap con la stessa facilità con cui un falciatore recide un filo d'erba. Nessun turco inturbantato, nessun sicario malese o veneziano avrebbe potuto mutilarlo con più evidente crudeltà. Non c'era dunque motivo di dubitare che, sopravvissuto a un simile scontro, Acab avesse maturato verso la balena una selvaggia sete di vendetta, resa ancor più implacabile dal fatto che nella sua frenesia morbosa egli era giunto ad attribuirle non solo tutte le sue sofferenze fisiche, ma anche ogni suo strazio intellettuale e spirituale. La balena bianca gli nuotava dinanzi come l'incarnazione ossessiva di tutte quelle forze malvagie da cui alcuni uomini profondi si sentono rodere dentro finché non si riducono a vivere con mezzo cuore e mezzo polmone.
Allora, questa era la lettura fatta da Piero Baldini per la trasmissione radiofonica ad alta voce nel 2003. È una traduzione che, per la verità, un po' si discosta da quella che dicevamo di Cesare Pavese, perché questa è tradotta da Bernardo Draghi per l'editore Frassinelli. Bella anche questa, però forse senza il fascino di Pavese. Barbara Spinelli, allora viene tratteggiato qui questo progredire dell'ossessione.
Ma tutto in Acap viene portato alle cime massime. Il male diventa per lui un dolore che supera completamente l'aspetto fisico e prende lo spirituale. Lui a un certo punto dice che lui sta svolgendo un'opera che è cominciata con Adamo, che ha su di sé migliaia di anni. Lui dice che questa scena che avviene nel mare in quel momento, nel suo rapporto con Moby Dick, è la stessa scena che si è svolta ininterrottamente negli ultimi migliaia di anni, le ultime migliaia di anni.
Quindi, certo, come se fosse, come dire, inscindibile dalla creatura umana la presenza del male e questa, sì, lotta contro, sì, il male, che però finiscono poi per fondersi, perché, come diceva lei all'inizio, giustamente è anche il peccato questo, no?
Sì, il male è dentro di sé ed è fuori di sé, è combattuto e allo stesso tempo adorato, perché Acab adora Moby Dick, sì. Insomma, è l'unico essere nell'universo che, secondo Acab, è alla sua altezza. E nessun altro. Infatti lui è assolutamente cieco verso l'equipaggio, non ha nessun rapporto con
nessuna sensibilità,
perde anche umanità.
Sì, infatti poi vedremo anche alcuni passaggi. Ma appunto, come lei diceva, cioè un tratto fisico e morale insieme. Dice a un certo punto una frase bellissima: Acab e il dolore giacquero insieme distesi in una branda.
Proprio,
stupendo.
Sì.
E poi quando dice: la pazzia umana è sovente cosa scaltra e astutissima, quando voi la credete passata può darsi che essa sia soltanto trasfigurata in una forma ancora più sottile. Cioè lui conosce comunque questa follia che lo attraversa.
Sì, no? Lui conosce la follia, è un esperto di dolore, è proprio l'uomo dei dolori di Isaia.
Ecco, però non vuole combattere questo dolore, non si vuole sottrarre a questo dolore.
No.
Ecco,
non potrebbe.
Non potrebbe. E poi appunto vi sono molte, molte pagine che descrivono questi tratti fisici e morali o spirituali insieme, che delineano la figura di Achab nel corso di tutto il libro, per esempio dove si racconta delle sue notti insonni, oppure dove si dice che Achab, nel capitolo 135, Achab sente e non pensa. Che cosa vuol dire questo?
Sì, lui dice che il pensiero senza sentimento, senza passione, è qualcosa che si possono permettere solo gli dèi. E l'uomo non può che unire al pensiero il sentimento e quindi il dolore anche, non pensano in maniera pura. Le notti insonni sono quelle anche in cui si è visitati dagli incubi dei mostri. C'è per esempio un animale mitico che torna nelle notti insonni di Achab e che torna anche in altri personaggi nei romanzi di Melville, come Piero, le ambiguità, che è l'avvoltoio. E l'avvoltoio in particolare quello che divora il fegato di Prometeo, e Prometeo è un personaggio con cui Achab è identificabile moltissimo, perché anche Prometeo presumeva di agire come se fosse un dio.
Ecco, dice qui che Dio ti aiuti, vecchio, i tuoi pensieri hanno creato in te una creatura, e a colui che dal pensiero intenso è così trasformato in Prometeo, un avvoltoio divora il cuore per sempre, e questo avvoltoio è la creatura stessa che egli ha creato.
Ecco, questo io l'ho trovato un passaggio straordinario, perché tutta la tragedia di Prometeo che conosciamo dai tragici greci, improvvisamente vediamo che l'aquila non è la punizione di Zeus a Prometeo, ma è un'invenzione di Prometeo
la sua
stessa,
creatura.
La sua creatura.
Quindi questa balena bianca sta dentro Achab,
sì,
in un certo senso, oltre a stare anche fuori. Ecco, c'è un altro elemento però che ritorna, poi vedremo anche il linguaggio profetico, l'elemento profetico, ma Achab sembra travolto da una sorta di destino. Lui stesso si definisce il luogotenente dei fati. Ecco, per capire quale rilievo viene dato all'idea di destino, proviamo a leggere un altro passo dal capitolo 132 che si intitola La Sinfonia, in cui sembrano vedersi assieme appunto libertà e necessità. Allora, ascoltiamo questo testo, questa parte, questa volta tratto da quello straordinario film che realizzò John Huston nel 1956. Gli interpreti erano soprattutto lo stupendo Gregory Peck e Orson Welles nella figura del pastore. E allora ascoltiamo questa pagina e poi vedremo anche da chi è letta.
È una giornata tranquilla, Starbuck, è un cielo di un azzurro dolcissimo. In una giornata simile uccisi la mia prima balena. Ero un giovane rampognere 40 anni fa. 40 anni e migliaia di avventure e di inseguimenti. Perché questa follia della caccia, questo ribollire del sangue, questo bruciare della fronte? Perché spossare il braccio al remo, al rampone, alla lancia? Mi sento vecchio, Starbuck, e prostrato. Come se fossi Adamo, barcollante sotto il cumulo dei secoli, dai tempi del paradiso. Statemi accanto, Starbuck, accanto a me. Fatemi guardare in un occhio umano. È meglio che scrutare nel mare o nel cielo.
Capitano, per l'ultima volta vi chiedo, vi supplico. Lasciamo queste acque di morte e torniamo a casa. Avremo altre dolci giornate come questa nel nostro tranquillo paese.
Ma chi è questo innominabile, imperscrutabile, soprannaturale tiranno che mi comanda contro tutti gli umani affetti e desideri di proseguire, di andare avanti, di agitarmi tutto il tempo, facendomi fare cose che nella mia vera natura non avrei nemmeno osato sognare. E Achab, Acab? Sono io, signore? O chi è che solleva questo braccio? Ma se il sole immenso esiste solo per l'invisibile divina potenza, come può il mio povero cuore battere, il mio piccolo cervello pensare, se non è Dio che imprime quel battito, che formula quei pensieri, che vive quella vita, e non io? Per diavolo, marinaio, noi siamo fatti girare e girare in questo mondo come un qualunque verricello, e il destino funge da leva. E tutto il tempo questo cielo sorridente e questo mare insondato. Guardate nelle profondità e vedrete il continuo, inesorabile massacro che è in atto. Chi vi ha messo dentro le sue creature perché si divorassero l'una con l'altra? Dove vanno gli assassini, marinaio? A chi spetta giudicare quando il giudice stesso è trascinato davanti alla barra? Ma è un giorno tranquillo, è un cielo dolcissimo. Eccola, eccola. Non sentite odore portato dal vento?
Ecco, allora, Barbara Spinelli, è bellissima questa pagina, naturalmente un pochino riassunta. Gregory Peck era doppiato da Emilio Cigoli, stupendamente tra l'altro, è vero? E mentre Starbuck era Gualtiero De Angelis. E, ecco, qui c'è, viene anche nominato, evocato, l'idea di destino, il sentirsi prigioniero, il non sentirsi libero. Ecco, come vive Ahab questo rapporto fra libertà e destino?
È straordinario perché lui in un certo senso si sente luogotenente del fato, si sente prigioniero del destino, parla di un dio, un tiranno spietato che gli comanda di fare quello che fa e al tempo stesso vive la sua esperienza come se fosse un atto di totale libertà. Lui oscilla continuamente fra interpretare la propria ricerca come qualcosa, una solitaria atto di libero arbitrio e un essere gettato in una necessità che restringe la sua libertà. Lui confida in questo dialogo che è straordinario con Starbuck, gli confida il sogno di tornare a casa. Gli dice che vorrebbe vedere la moglie, il bambino, insomma fa credere che questo sia la sua libertà. Non si capisce bene fino in fondo se la sua vita sulla terra lui la viva come veramente come una libertà o come una necessità, perché ha scelto il mare come una libertà, per cui è ambiguo continuamente, è nella prigione e allo stesso tempo è quello che pensa che dalla prigione si esce uccidendo Moby Dick.
Senta, questa figura nell'immaginario americano del mondo di Melville, abbiamo visto che non ha avuto un grande successo il romanzo, ma forse anche per altri motivi, ma che cosa incarna questa figura di appunto colui che combatte il male fino in fondo? Quale parte, quale angolo dell'anima americana?
Ma secondo me è un angolo dell'anima americana su per giù nato all'inizio dell'Ottocento, che è interessantissimo scoprire in Melville perché è molto forte anche oggi. Abbiamo avuto 8 anni di sogno americano di quel tipo. Il sogno americano che descrive Melville nel romanzo è l'idea della terra promessa, l'America terra promessa, l'America Israele, seconda Israele della creazione divina, l'America con un destino manifesto, come dicevo, una scuola di pensiero all'inizio dell'Ottocento, che aveva come scopo quello di migliorare l'universo, di essere faro della libertà, faro della civiltà. Questo destino manifesto è dettato da Dio ed è l'avventura dei pionieri, è la conquista del West, è il mito della nuova frontiera. La cosa straordinaria è che Melville prende questo mito, che sicuramente era anche il suo, perché in Melville è molto forte questo senso di Israele, America, poi c'è anche
avanti,
nel romanzo
sì.
Israel Potter, è una storia dell'America come Israele, e allo stesso tempo lo distrugge in questo romanzo, perché tutta la parabola di Acab, la ricerca fallita, questo senso messianico di dover abbattere il male con le sole proprie forze, è la distruzione dell'eccezionalismo americano, che è una cosa attualissima perché appunto abbiamo alle spalle più di un decennio in cui l'America ha sognato.
Ed è per questo che non poteva piacere quando è uscito.
Eh sì, perché era assolutamente contro lo spirito dei tempi e lo è ancora in parte.
Senta, poi appunto nel romanzo ci sono tentativi di interrompere il grande incubo della vendetta di Acab, no? Cioè per esempio quando Starbuck gli dice ma come fai a prendertela tanto con un'immagine vuota, no? Oppure l'elemento della pietà che si cerca di insinuare quando c'è un capitano che accosta la nave e dice che ha perduto il figlio e chiede che lo aiutino a trovare questo figlio, però nello stesso tempo fa sapere che la balena bianca è lì in giro, e allora Acab non ne vuol sentire, la nave non a caso si chiama Rachel, ecco, e abbandona questo figlio. Ecco, allora sentiamo ancora un frammento di un film, ancora di questo dialogo tra Acab, che nel film viene detto Acab, e Starbuck, in cui Starbuck cerca di svelare questo idolo vuoto in fondo, no?
Capitano Acab, io non temo nessun genere di morte se mi giunge nell'esercizio del mio mestiere, voi lo sapete. Ma io voglio cacciare balene, non perseguire vendette personali. Quanti barili di olio potremmo ricavare da questa vendetta? Cosa ci frutterà sul mercato?
La moneta è una cattiva misura. Essa frutterà a me una grande soddisfazione. Qui.
Provare rancore verso una massa bruta che agisce solo per puro istinto è blasfemo.
Badate a non tacciarmi di blasfemo, Starbuck, che io colpirei il sole se mi insultasse. Sentite, Starbuck. Tutti gli oggetti visibili non sono altro che maschere di cartapesta. Alcuni inscrutabili e pur coerenti fattori determinano la formazione dei loro lineamenti. La balena bianca me lo insegna, essa è un mostro. Eppure non è che una maschera. È ciò che si cela dietro quella maschera che io odio soprattutto. I malefici arcani che hanno sempre afflitto e terrorizzato l'uomo dall'origine dei tempi. I mali che prostrano e mutilano la nostra razza, non uccidendoci decisamente, ma lasciandoci vivere con la metà di un polmone o la metà del cuore.
Che Dio ci protegga.
Ecco, qui Starbuck dice anche, ma come si fa a operare una vendetta così indistruttibile sopra un bruto che non ha la parola? Anche di fronte allo svelamento, però Acab continua a ritenerlo un nemico.
Ma io vorrei dare un po' di spazio qui a Starbuck.
Sì.
Perché è straordinario questo dialogo, perché è come se fosse una discussione sulle crociate, questa fra Starbuck e Acab.
Dunque Starbuck è il primo...
È il secondo, il vice capitano.
Sì.
Acab vuole fare le crociate per liberare il Santo Sepolcro, cioè vuole una cosa enorme,
vuole liberare il mondo dal mare.
Però per portare tutto un esercito in Terra Santa bisogna anche dargli delle prospettive molto materiali e concrete, cosa potranno comprare un pezzo di terra, potranno guadagnare, potranno... E Starbuck è quello che gli assicura la presenza dell'equipaggio, se no sarebbe solo nel mare. E la cosa straordinaria è che Achab, che ha a mente solo la liberazione del Santo Sepolcro, accusa Starbuck di pensare al mercato di Nantucket, che è la città dove loro devono portare l'olio. E Starbuck dice: sì, io ben sono venuto solo per l'olio. Quindi la cosa straordinaria è che Starbuck tenta di riportarlo alla realtà con argomenti molto economici, concreti. Molto concreti, che poi diventano nel discorso di Achab non solo prendere l'olio delle balene, ma tornare dalla moglie, avere un cuore, pensare all'altro. Diventa una cosa molto più grossa che il mercato di Nantucket. In realtà Starbuck è come Candide di Voltaire, che alla fine, dopo aver attraversato tutte le possibili avventure, sia terrene che intellettuali, qual è il mondo migliore, qual è, dice: bisogna coltivare il proprio giardino. La conclusione a cui arriva Candide, che non è una rinuncia, è che bisogna cominciare da lì, bisogna cominciare dal occuparsi della propria terra, del proprio dovere, anche. Del proprio... Sì.
Invece Achab, appunto, io colpirei il sole se lui facesse
sì, sì.
Assolutamente.
Lui viene anche chiamato eliotropio, che certo. È l'orologio solare, cioè lui, il suo sguardo è lì, è verso il sole.
Ecco, però, come dire, queste sarebbero le due vie d'uscita per Achab, cioè per rinunciare alla balena: vedere che è un idolo vuoto, che è un animale muto. Oppure l'altra strada era quella della pietà, cioè mettersi a cercare il figlio,
certo.
Ecco. E, tagliando su queste due vie d'uscita, il canale è solo quello che porta alla balena.
Sì, perché lui non vede l'altro, lui vede solo il sole.
Cioè se stesso.
Sì.
E qui vorrei ritornare però su un elemento, poi invece nella prossima puntata noi staremo insieme per 4 incontri, vedremo anche meglio questo idolo muto, questa bianca balena, che cosa rappresenta. Vorrei ritornare su qualcosa che lei ha detto prima, il dolore di Achab, che è appunto insieme fisico e insieme spirituale, insieme morale, questa ossessione che fa tutt'uno con questa gamba tagliata. E vorrei che leggessimo una pagina da un capitolo che si intitola appunto La gamba di Achab, ma che in realtà dice molto di più della sua gamba ferita e esprime proprio il suo rapporto tra il dolore fisico e il dolore dello spirito. Ci legge questa pagina Danilo De Girolamo.
E in verità c'era poco da meravigliarsi che con tutta la sua generale folle indifferenza, a volte Achab si interessasse tanto alle condizioni di quell'osso morto su cui in parte poggiava. Poiché, non molto tempo prima che la nave salpasse da Nantucket, lo avevano trovato una notte disteso a terra, prono e privo di sensi, essendosi la gamba d'avorio, per qualche accidente sconosciuto e apparentemente inesplicabile e nemmeno immaginabile, spostata con tanta violenza da ferirlo e quasi trapassarlo all'inguine come un palo. E non fu senza difficoltà estrema che l'atroce piaga si poté guarire completamente. Quella volta non aveva mancato di immaginarsi nella sua monomania che tutti gli spasimi della sua attuale sofferenza fossero la conseguenza diretta di un dolore precedente, poiché, per non parlare di quello che si può dedurre da certi insegnamenti canonici, che certi godimenti naturali di questo mondo non avranno prole nell'altro, ma al contrario saranno seguiti dalla sterilità, in fatto di gioia, di tutta la disperazione infernale, e invece peccaminose sofferenze terrene genereranno in abbondanza oltre la tomba una progenie di dolori eternamente crescente, se si approfondisce l'analisi della cosa, appare ancora un'altra ineguaglianza. Infatti, pensava Achab, laddove anche le più sublimi felicità terrene covano sempre in sé una certa insignificante meschinità, mentre in fondo tutti i dolori del cuore hanno un mistico significato e in certe persone una grandiosità arcangelica, allo stesso modo le ricerche diligenti sulla loro ascendenza non smentiscono l'ovvia deduzione. Rintracciare le genealogie di questi alti dolori mortali ci conduce, infine, tra le increate primogeniture degli dei, in modo che, di fronte a tutti i soli allegri e danzanti e alle tonde lune equinoziali dei suoni armoniosi, bisogna per forza concedere questo, che gli dei stessi non sono sempre felici. Il segno della nascita, triste e incancellabile dalla fronte dell'uomo, non è che l'impronta dell'afflizione di chi lo ha impresso.
Ecco, abbiamo sentito in questa pagina appunto questa progenie di dolori eternamente crescente, questa in certe persone una grandiosità arcangelica significata dal dolore. Ecco, qual è la cognizione del dolore che ha Ahab?
Lui ha un rapporto strettissimo con il dolore, come se avesse un terzo occhio e questo occhio venisse dall'esperienza del dolore. In un certo senso anche quello che lo fa sentire vicino a Dio, perché lui, in queste parole che ha appena letto, ritiene che Dio stesso sia stato molto addolorato nel momento di creare l'uomo. Ha messo la sua impronta di afflizione sull'uomo, deve essere stato molto afflitto nel momento in cui ha creato l'uomo.
Sì, poi dice, tanto gli antenati quanto i discendenti del dolore si stendono più lontano degli antenati discendenti della gioia.
Sì.
Anche questo sembrerebbe poco americano.
Sì, anche questo è poco americano. È molto negativo, è molto... Oppure, insomma, non è negativo, è... estrarre la grandezza dal dolore e dalle tenebre. Forse è un po' troppo rapido dire che non è americano, perché nel puritanesimo, nella letteratura anche molto ben conosciuta da Melville, che sono i sermoni di Bunyan del 600, questo elemento della verità legata alle tenebre è molto presente, come è presente in Hawthorne.
Ecco, tra l'altro lui era molto legato a Hawthorne.
Era, sì, è straordinario, perché chi legge Moby Dick e vuole vedere come un fondo negli stessi anni, credo addirittura nello stesso anno, esce una novella di Hawthorne che si chiama Ethan Brand, in cui c'è un Ahab, in poche pagine c'è il racconto di un uomo che a un certo punto parte alla ricerca del peccato imperdonabile. E lui vuole trovare assolutamente il peccato imperdonabile e poi finisce per trovarlo dentro se stesso.
Dentro di sé,
ma è un Ahab anche Ethan Brandt.
Bene, allora la ringrazio molto, Barbara Spinelli, e le do appuntamento alla prossima domenica.
Sono io che ringrazio moltissimo lei e voi tutti.
Grazie. Allora ricordo anche in redazione la nostra curatrice Francesca Levi, la regista Antonella Borghi, consulenza musicale di Cristiana Munzi. Tecnico del suono di oggi è stato Daniele Bruzzese. Ricordo i nostri indirizzi, che sono uominiprofeti@rai.it, via Asiago 10, 00195 Roma. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo domenica prossima, e prima di allora però anche sabato.